cogliamo questo momento come un dono comunque di vivere insieme e anche come un ringraziamento per questo anno di cammino che si è fatto attraverso lo sposo e con voi. A chi di voi è riuscito a venire un po' a tutti gli incontri, a chi è stato pescato qua e là dallo Spirito Santo in qualche momento importante per la vostra vita, il Signore fa di tutto per cercare di salvarci, cioè di farci vivere la nostra vita nella salute, che non è solo quella del corpo, anche se quella è importante, ma si può stare bene nel corpo ed essere tristi e disperati nell'anima. Noi in comunità Cenacolo questo ce l'abbiamo molto chiaro, perché la maggior parte delle persone che arrivano a bussare alla nostra porta, fisicamente tutto sommato, qualcosa portano dietro per la vita sregolata vissuta, ma soprattutto la tristezza e il mal di vivere ce l'hanno dentro. Allora il Signore vuole darci quella salute che è la salvezza, cioè che è qualcosa di più profondo che non solo stare bene fisicamente, ma proprio quello stare bene dentro, quel pace a voi, quel guardarci dentro e sentire pace, e sentire che respiriamo pace dentro di noi. Questo tempo da Pasqua a Pentecoste è il tempo di un protagonista che spesso è silenzioso, ma che è sempre operante, che è sempre vivo, che si chiama lo Spirito Santo. È proprio il tempo dello Spirito, che è il dono più grande che Gesù ci ha fatto. Gesù non ci ha lasciati soli, non vi lascerò soli, vi donerò lo Spirito. Lo Spirito Consolatore, lo Spirito di verità, quello Spirito che scenderà a Pentecoste, quello Spirito che Gesù nel Vangelo oggi alita, soffia, come il Padre Creatore aveva soffiato l'alito di vita nel fantoccio e di argilla all'inizio della creazione, quel soffio di vita che è lo Spirito Santo. E è tempo dello Spirito, se avete la buona abitudine come noi in comunità di leggere la parola ogni giorno, il tempo da Pasqua a Pentecoste è il tempo degli Atti degli Apostoli, che è un libro molto bello perché è la nostra storia. Se i Vangeli sono la storia di Gesù, anche la nostra, insieme a Lui, ci chiama, ci accompagna, ci guida, ci scrolla, ci dà fiducia, ci manda, spezza il pane con noi, prega con noi, prega per noi. Quello che Gesù ha fatto con gli Apostoli, gli Atti degli Apostoli sono proprio quel momento in cui Gesù fisicamente, storicamente, concretamente, con il suo corpo e il suo sangue non è più presente. Quindi è come adesso. Eppure è proprio il tempo in cui lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo soffia, per cui gli apostoli, da pieni di paura, chiusi nel cenacolo, si ritroveranno coraggiosi, audaci, forti, vigorosi, potenti nell'annuncio. In questi giorni abbiamo letto, Pietro parla dopo la Pentecoste, trafigge il cuore delle persone, le ferisce dentro, le tocca, e quando qualcuno ti parla nel nome di Dio, senti che quella parola entra dentro e apre delle strade a Dio e ti chiede conversione. Che cosa dobbiamo fare? La gente chiede, ascoltando la predicazione degli apostoli, piena del fuoco dello Spirito: convertitevi, fatevi battezzare. Vediamo questo movimento dello Spirito che agisce negli apostoli, agisce attraverso gli apostoli, agisce nella prima comunità cristiana, agisce perché porta delle persone ad ascoltare l'annuncio e a convertirsi, a diventare chiesa. Quindi è un tempo che ci dà tanta speranza. Ci dà tanta speranza perché sembrava finito tutto con Gesù morto. Anche per gli apostoli, È stata drammatica la morte di Gesù per loro. Sono andati in una crisi profonda di vita, in una crisi profonda di fede. Quindi è un momento drammatico che hanno vissuto dentro, e a volte lo possiamo vivere anche noi. Ci sono dei momenti in cui la vita, il matrimonio, anche la fede può andare in crisi, ma lo Spirito soffia lo spirito soffia, è quel momento di crisi, di travaglio, e diventa un passaggio, diventa un salto di qualità, diventa la consapevolezza per gli apostoli che è il loro momento adesso. Come il Padre ha mandato me, io mando voi, tocca a voi adesso. È il vostro momento, è il momento in cui Gesù passa al testimone. Vi ho educati, vi ho chiamati, siete stati con me, avete imparato, ascoltato, vissuto, contemplato, visto i miracoli. Adesso tutto questo deve diventare il vostro annuncio, la vostra testimonianza, la vostra fede. Il vostro credere in me compirà quelle opere che io compio. Anzi, ha detto Gesù un giorno, farete cose più grandi di me. Farete cose più grandi di me. E allora, il tempo della Pentecoste è un tempo di grazia. Perché? Perché ci fa avere fiducia nello Spirito Santo che ci usa, che agisce dentro di noi. E se noi gli permettiamo di operare, lui agisce, trasforma i nostri cuori, vince le nostre paure, ci fa superare i nostri limiti, ci fa andare oltre, come per Pietro, i nostri rinnegamenti, i nostri tradimenti, ci porta al perdono di Dio, nella sua misericordia, e ci fa ripartire con uno slancio nuovo. E ci dà fiducia perché vediamo che quello che Gesù ha fatto nella sua vita, gli apostoli, per la fede in lui, continuano a farlo, continuano a viverlo. E anche le opere che Gesù ha fatto, anche loro le fanno. Non so se avete letto in questi giorni Pietro e Giovanni che vanno al Tempio alle 3 del pomeriggio e vedono quello storpio fuori della porta detta Bella che mendica. E loro gli dicono: non abbiamo né oro né argento, ma quello che ho, gli dice Pietro, te lo do nel nome di Cristo. Alzati, alzati. E quello storpio si alza. È un miracolo grande. Tutta la gente lo conosceva, lo vedeva tutti i giorni mendicare. Lo stupore, le persone aderiscono alla fede. Pietro e Giovanni vengono portati davanti al Sinedrio. Pietro si ritrova in quel luogo dove aveva rinnegato Gesù, in quel cortile, dove aveva sentito il gallo cantare, dove aveva pianto, dove aveva peccato, e si ritrova invece forte, annuncia davanti al Sinedrio: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito. Allora vediamo proprio lo Spirito Santo che cambia i nostri cuori, che opera dentro di noi. Quindi è possibile allo Spirito Santo operare nei nostri cuori quello che a volte, con uno sguardo solo umano, noi non vediamo possibile. Insomma, gli apostoli erano chiusi dalla paura, eppure lo Spirito compie il miracolo di renderli coraggiosi annunciatori del Vangelo. Questo è lo Spirito Santo. Allora è un tempo in cui invocarlo, lo Spirito Santo, nel cuore: vieni Spirito Santo, ringraziarlo. Grazie Spirito Santo per i piccoli passi che vedi che il Signore ti fa fare, per i sì che ti fa dire, per i superamenti che ti fa vivere, per un momento di coraggio che vivi, tu che sei pauroso, per un momento di sicurezza, tu che sei insicuro, per un momento di umiltà, tu che sei orgoglioso, per un momento di purezza, tu che a volte fai fatica nei pensieri, nelle lotte quotidiane a vivere in modo pulito, vedere la grazia dello Spirito che lavora dentro di noi. È proprio il tesoro dell'amore del Signore. È lo Spirito, è di Gesù che rimane vivo e presente. Oggi, voi sapete che nella vita della nostra comunità viviamo il momento in cui Madre Elvira vive nel suo piccolo eremo, diciamo noi, e vive il tempo della sua sofferenza silenziosa, non gira più nelle case, non può più portare la sua presenza concreta, viva, forte, che riempiva i ragazzi quando lei passava di coraggio, forza, provocazione a volte, desiderio di cambiare. Eppure le persone a volte vanno nelle nostre case e poi ci dicono: ho proprio sentito lo spirito della comunità lì, in quella fraternità ho respirato lo spirito di Madre Elvira, cioè lo spirito della comunità. Lo si sente, non è più presente fisicamente, ma se tu vivi E quello che ti è stato trasmesso, che lei ha insegnato alla nostra vita, tu respiri quello spirito. E allora, in piccolo, in un modo diverso certamente da quello che è stato Gesù con gli apostoli, ma è la stessa cosa. Se noi viviamo quello che Gesù ci chiede, il suo spirito agisce dentro di noi e noi vediamo proprio dei passi, vediamo proprio dei cambiamenti, li contempliamo nella nostra vita. Allora invocatelo lo Spirito Santo in questo tempo, ringraziatelo, lo Spirito Santo che è l'artefice della vita. Vedo dei bambini piccoli, vedo dei bambini nel grembo delle loro mamme, lo Spirito che dà la vita, che è la vita, che genera la vita, che fa sgorgare la vita da quell'incontro è misterioso ma anche luminoso tra uno spermatozoo e un ovulo, e lì nasce la vita umana e lo Spirito lavora, agisce, scalcia, è un bambino, l'ha detto un giorno Madre Elvira, lo Spirito Santo vivace, così ce l'ha descritto, proprio un bambino vivace, che corre, che sorride, che vive, è lo Spirito Santo. Allora è il tempo dello Spirito che culminerà con la festa della Pentecoste per noi, cioè proprio concretamente in quel momento in cui il fuoco è sceso dal cielo e nel cuore degli apostoli e le porte si sono spalancate del cenacolo ed è diventato annuncio, testimonianza, andate, proclamate, annunciate il tempo dello Spirito. Poi la misericordia, oggi è questo giorno bello e della divina misericordia. Nelle nostre comunità ci sono certe cose che attaccano, attecchiscono. La coroncina della divina misericordia ha attecchito, non so come mai, lo sa il Signore, sicuramente perché abbiamo bisogno della grazia della divina misericordia, e che passa nelle ferite, che le guarisce, che le trasforma, che rende i luoghi dove il male ha fatto male. E dobbiamo imparare a conoscerli quei luoghi, ciascuno di noi, se guarda la sua storia e la sua vita, se impara a dirsi la verità e a conoscersi nella verità, sa che ci sono dei punti della propria vita dove il male appunto ha ferito. Ha ferito. E spesso, ve lo dico fraternamente, quando ascoltiamo i ragazzi e le ragazze, nella famiglia ha ferito. Nelle relazioni familiari o il Signore ha benedetto lì con delle benedizioni straordinarie oppure ha ferito a volte. Il male ha ferito delle volte, i genitori attraverso i figli, i genitori, portiamo tutti dentro qualche ferita nella nostra vita. C'è chi è ferito nelle paure, c'è chi è ferito nell'orgoglio, c'è chi è ferito nella sessualità, c'è chi è ferito nella memoria, nei ricordi del proprio passato, c'è chi è ferito nella chiusura, nell'incapacità di condividere, di parlare di sé, perché ha sempre tappato tutto, chiuso, nessuno ha mai insegnato ad aprirsi, a parlare. Portiamo il peso di ferite che poi sono diventate a volte blocchi, chiusure. Allora la misericordia di Dio è proprio questa grazia che Gesù risorto ci dona, che entra in quelle ferite e per la grazia dello Spirito Santo le trasforma. È impressionante che Gesù risorto mostra le sue mani e i suoi piedi, il suo costato, soprattutto nelle due apparizioni, nel cenacolo a porte chiuse, Gesù dice guardate le mie mani e i miei piedi, e poi mostra il suo fianco. E oggi dopo, 8 giorni dopo, cioè proprio oggi, primo giorno dopo il sabato era la Pasqua, la sera, 8 giorni dopo è oggi. Gesù appare di nuovo nel cenacolo a porte chiuse, non c'era Tommaso, c'è, si gira verso di lui e gli dice metti qui la tua mano, metti la tua mano nel segno dei chiodi, metti la tua mano nel mio costato, non essere più incredulo, sii credente. Le ferite, toccare le ferite di Gesù, le piaghe, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Così abbiamo pregato nel tempo della Quaresima, della Via Crucis, della Passione. Quelle piaghe di Gesù che sono state sulla croce il segno del nostro peccato. Ma poi Gesù le mostra da risorto, come luogo dove Dio ha vinto, dove il Padre ha vinto. Sono il luogo non più del peccato ma della vittoria. Sono il segno tangibile che l'amore del Signore è stato più forte delle nostre ferite, del nostro peccato. Che cosa ci dice allora la Domenica della Misericordia? Ci dice proprio questo. Dov'è che tu puoi vedere l'azione dello Spirito Santo attraverso la grazia della misericordia di Dio? Proprio là dove sei ferito. Chi di voi mostra le ferite? Le nascondiamo noi spesso, le nostre. A volte ne abbiamo paura noi e appena vediamo che l'altro le scopre un po', nascondiamo tutto. Perché? Perché ci fanno male, ci fanno paura, ci fanno vergognare a volte. Sono il luogo dove il male a volte punge, a volte ferisce. Sono il fango che a volte il male prende e ci sbatte in faccia per dire tu non cambierai mai. L'accusatore fa così, prende la nostra miseria umana e ce la sbatte in faccia per toglierci la speranza. Invece il Signore ci mostra le sue ferite e ci dice toccale, metti la tua mano, metti le tue ferite nelle mie ferite, metti il tuo cuore ferito nel mio cuore ferito, ma le mie ferite adesso parlano di luce, non più di peccato, di paura, di vergogna, e anche le tue parleranno di luce. È lì che tu puoi vedere davvero la grazia della misericordia di Dio, quando ciò di cui prima ti vergognavi, le ferite della tua vita, della tua storia, diventano invece il luogo dove Dio ha operato la sua grazia. E tu le guardi e ti accorgi che ti parlano adesso di luce. Non è che non ci sono più. Il nostro passato c'è. Le nostre ferite ci sono, ce lo portiamo dietro, il bagaglio della nostra storia. Ma il Signore entra lì. E quello di cui prima ci vergognavamo e ci faceva male, invece può diventare proprio il luogo dove contempliamo il passaggio di Dio nella nostra vita. Contempliamo che siamo cambiati. Insomma, prima uno ti faceva una provocazione e tu saltavi come una molla e ti dovevi frenare per non dargli una testata. I nostri sono fatti così, ragazzi. E adesso vedi che uno ti provoca e tu taci. Fai silenzio. Mandi giù e poi ti passa e poi vai a riconciliarti e chiarirti. Cioè vedi in certe situazioni dove proprio prima tu da persona ferita scattavi, la tua natura umana diventava quasi incontrollabile a te stesso, vedi che c'è una grazia che opera e riconosci che è proprio un dono di Dio, cioè che non è solo frutto del tuo impegno, ma è un dono che la grazia del Signore ti fa. La misericordia è questo balsamo di amore del Signore che Lui versa sulle nostre ferite e allora non ci spaventano più. E non abbiamo più né vergogna né paura. Che cos'è? E chi viene nella nostra comunità e che ascolta le testimonianze dei nostri ragazzi, che spesso colpisce le persone, i giovani che ascoltano, è proprio quello. Che cosa raccontano loro? La loro vita non è stata gloriosa, Non è che è stata una vita gloriosa, è stata una vita tribolata, piena di ferite, non guarite, che sono diventate l'autostrada per il male. Le ferite non guarite sono porte aperte dove il male entra. Le ferite riconciliate, dove la misericordia passa, sono delle finestre dove luce passa. E proprio diventano porte spalancate di luce, di grazia, di benedizione, di lode al Signore. Allora provate a pensare, ognuno di voi, alle ferite che portate nel cuore, ci sono anche a volte non nelle relazioni. Io penso che quando ci si vuol bene, anche tante volte ci si conosce così bene che sai anche dove pungi l'altro e fai male. Penso che se vi volete bene conoscete anche questo di voi. Sapete come ferisci la persona che ami. Quella parola, quella cosa detta male, quel giudizio, quel modo di dire le cose. C'è a volte siamo strumento di ferite gli uni agli altri. Sappiamo bene dove toccare per far saltare. E le persone a volte anche che amiamo, i nostri figli, e le persone con cui condividiamo la vita, la moglie, il marito, essere strumenti di misericordia. Invece è proprio guardare le ferite della persona che vive con te, del marito, della moglie, dei figli, e chiedere a Dio di essere strumento della sua misericordia per aiutare quella persona che Dio ti ha affidato nel cammino di guarigione della sua vita. Allora diventi uno strumento della grazia di Dio. Diventi, per la persona che Dio ti ha messo accanto, un canale, una finestra aperta, attraverso il quale la misericordia di Dio non solo fa respirare te, ma guarisce anche chi è accanto a te. Chiediamo alla grazia di Dio questo dono, chiediamo alla divina misericordia, questo mettere le mani, toccare le ferite di Gesù, è proprio non aver paura delle sue, che oramai sono gloriose, per non aver più paura delle nostre, che magari non sono ancora gloriose, sono ancora dolorose. Ma dopo i misteri del dolore non ce n'è più altri che quelli della gloria. Quindi bisogna attendere con fiducia, e la gloria poi arriva. E poi la gloria arriva, la risurrezione viene, lo Spirito Santo scende. Chiediamo alla Madonna di starci accanto, perché dopo la morte di Gesù nel silenzio si è data da fare. Ha raccolto gli apostoli, li ha portati nel cenacolo e ha fatto una cosa importante, li ha fatti pregare. Li ha fatti pregare. Si è messa con loro e li ha fatti pregare. Quella preghiera è diventata il canale aperto attraverso il quale il Padre ha potuto mandare lo Spirito. Allora chiediamo alla Madonna di essere presenti. E la Madonna ha colto un momento tribolato nella vita degli Apostoli, un momento in cui il loro cuore era particolarmente ferito, e si è fatta vicina e li ha radunati, li ha riportati, e in quel luogo dove Gesù aveva spezzato il pane è stata con loro come una madre che nel momento in cui coglie le tribolazioni dei figli è presente e fa pregare quei figli, e prega con loro perché lo Spirito Santo scenda. Allora ci affidiamo alla Madonna al termine di questo cammino, perché lei conosce bene come una buona madre i nostri cuori, e le chiediamo ogni volta che si accorge che qualcosa dentro di noi non va, è di radunarci, è di prenderci, di portarci sotto il suo manto e di farci pregare, di farci pregare, di pregare insieme, come è importante. E questa preghiera insieme, Maria e gli apostoli e Maria, perché in quella preghiera lo Spirito poi può agire e aprire la porta allo Spirito Santo, la preghiera, e aprire la porta a Dio, che finalmente può entrare e ti può aiutare. Allora chiediamo questa grazia alla Madonna, che vi prenda per mano, che vi sia vicina, che vi raduni, che vi faccia il dono della preghiera insieme, per poter insieme sperimentare l'azione dello Spirito Santo nei vostri cuori. Grazie.